E questo succede perché noi abbiamo contratto il compito della mediazione ecclesiale esclusivamente sul versante dell'abilitazione alla testimonianza. Invece sul versante dell'ospitalità letteralmente non abbiamo nulla da offrire, o comunque abbiamo poco, cioè, da offrire. E allora, come dire, mettiamo tutti dentro quel primo tipo di casella. E la cosa, finché appunto c'era un contesto di società cristiana, in qualche modo funzionava, con dei problemi, perché appunto ovviamente non è che fosse la Gerusalemme celeste, però c'era una convergenza, ecco, di fattori che portava tutto sommato a far funzionare quel tipo di modello. Oggi che non è più così, cioè, oggi che appunto viviamo qui in Europa, in Occidente, anche qui in Europa, in Occidente, perché dalle altre parti lo è comunque, viviamo in una società caratterizzata da un forte pluralismo, una società secolarizzata, ma secolarizzata non è necessariamente una cattiva parola. Cioè, secolarizzato vuol dire semplicemente che quella sovrapposizione tra appartenenza ecclesiale e appartenenza sociale non funziona più. Ma questo non è, come dire, il male assoluto. Questa è semplicemente la forma che sta di nuovo assumendo anche in Europa il cristianesimo. Cosa che appunto si verifica normalmente in tutte le altre parti del mondo dove non c'è questa sovrapposizione. Quindi non è il male assoluto, non è la fine del cristianesimo, non è la fine del mondo, è la fine di un mondo. E adesso, dopo che abbiamo elaborato il lutto, dovremmo quasi ricominciare a costruire qualcosa di positivo. E qui vado alla fine, anche perché l'ospitalità in nome dell'Evangelo significherebbe proprio investire delle risorse di intelligenza, di cuore, di tempo per creare occasioni buone, qualificate, di appunto accoglienza gratuita, disinteressata, in nome dell'Evangelo, attraverso, appunto, attraverso cui si possa rendere possibile anche oggi, per chi lo desidera, per chi si sente coinvolto, l'esperienza della fede salvifica. E questo appunto in qualche modo stiamo cominciando ad immaginarlo, ci sono anche alcune esperienze ecclesiali che lavorano in questo senso. Direi soprattutto qui in Europa, in Francia e in Germania, e non è un caso che sia proprio in Francia e in Germania. In Francia perché la rivoluzione francese appunto da parecchi secoli ha rotto quella sovrapposizione, no, tra appartenenza ecclesiale e appartenenza civile. In Germania perché l'esperienza del rapporto con la riforma, con la Chiesa protestante, cioè, ti fa rendere conto che tu non sei l'assoluto. Ecco, quindi in questo tipo di contesti si comincia a lavorare in questa direzione, cioè, per esempio, non so, puntando sulla proposta di itinerari biblici, per esempio, che iniziano alla familiarità con la scrittura, composta di diciamo così, laboratori in cui si riflette sulle questioni della vita civile a partire da una prospettiva evangelica, le questioni della giustizia, della solidarietà, della pace, a partire dalla prospettiva evangelica, cioè riconoscendo nel riferimento a Gesù Cristo appunto una risorsa qualificata di senso. Dal punto di vista anche liturgico, il fatto che la nostra liturgia si sia contratta sostanzialmente tutta nei sacramenti è proprio l'indice di quell'occupazione totale di spazio da parte dell'abilitazione alla testimonianza, laddove poi, certo, a beneficio della base della piramide si sono introdotte pratiche aggiuntive, collaterali, appunto, che sono le vie crucis, il rosario, le 40 ore, no, appunto, tutte pratiche rituali non di carattere, cioè, sacramentale, che in qualche modo corrispondeva ad un'esigenza. Ecco, oggi dovremmo cominciare a ripensare anche a questo livello, che cosa potrebbe voler dire una realizzazione simbolico-rituale che effettivamente sia corrispondente alla fede salvifica. E ad esempio, quei contesti ecclesiali che dicevo, francese e tedesco, qui si lavora soprattutto sulla forma della liturgia della parola. Quindi, come dire, contesti di preghiera attorno alla parola di Dio. E poi la forma della benedizione. Anche qui due esempi significativi. Il battesimo dell'infante o la benedizione dell'infante? La benedizione dell'infante esprime il desiderio che quella vita che nasce sia esplicitamente posta sotto la cura amorevole di Dio, appunto sia messa all'ombra della parola di bene da parte di Dio. E questo, una benedizione dell'infante inserita in una liturgia della parola, potrebbe corrispondere pienamente. E il battesimo è una cosa diversa. Cioè, il battesimo di per sé esprime l'inserimento di quella persona nella compagnia dei testimoni. Qui, ad esempio, in Francia, in alcuni contesti, i genitori effettivamente praticanti, diciamo quelli che si riconoscono secondo la nostra categoria nella prospettiva della fede testimoniale, chiedono la benedizione ai loro figli e contestualmente li iscrivono sul registro dei catecumeni, in modo che quando saranno grandi, come dire, saranno coinvolti in quel tipo di cammino, cioè per esprimere appunto il desiderio, ecco, di che il loro figlio condivida con loro la vocazione testimoniale, però appunto nel momento in cui il ragazzo potrà in qualche modo esprimere un suo assenso a questo tipo di prospettiva. Oppure, ecco, la benedizione del vincolo nel caso degli sposi. Cioè, ancora una volta, nel contesto di una celebrazione della parola, di una liturgia della parola, invocare la parola di bene di Dio la cura di Dio nei confronti di quel legame matrimoniale che si istituisce. E nel migliore dei casi la maggior parte di coloro che oggi ci chiedono di sposarsi in chiesa domandano questo, non domandano il sacramento del matrimonio, che invece è quell'altra questione che dicevo prima.
Ma non è una forma del nuovo rito del matrimonio questa che stai dicendo?
E di fatto no, perché quella è il rito del matrimonio, è il sacramento del matrimonio che poi viene posto in contesti diversi, no, appunto, o in contesto eucaristico, o in contesto di liturgia della parola, ma è sempre il sacramento del matrimonio questo. Cioè, di fatto questo nuovo rito non ha davvero risolto il problema. In qualche modo ha recepito un'istanza, ma non è ancora quella la soluzione. No. Ecco, allora, pensiamo a cosa può voler dire che persone che si trovino in situazioni di separazione, divorzio, nuova unione, possano essere integrate dentro questo orizzonte dell'ospitalità, in nome dell'Evangelo. Che certo, come dire, comporta anche delle esigenze sul piano morale, cioè, non è che si appartiene comunque alla fede salvifica, all'ambito della fede salvifica, cioè, vuol dire che la tua vita, la tua libertà in qualche modo corrisponde, no, al senso che Gesù ti scrive, quindi non qualunque condizione di vita è coerente con questa, e tuttavia appunto si può operare un discernimento che coinvolge ovviamente le persone stesse in questa direzione, dove appunto tu non ti devi più sentire come, ecco, diciamo così, un discepolo mancato. Cioè l'ideale sarebbe appunto essere discepolo, però tu ti trovi in una situazione in cui non puoi esserlo, e allora non ti chiudiamo proprio la porta, però in qualche modo ti facciamo capire che è una nostra concessione, ecco, di non chiuderti la porta, ma di per sé tu saresti fuori. E anche tentativi come questi, che sono, come dire, pregevolissimi, però a mio avviso non escono fuori da questa prospettiva.
Rimane ancora nel primo schema.
Cioè, mentre invece ecco, sarebbe un altro tipo di prospettiva e di approccio il guardare a queste persone come nell'ottica della possibilità per loro di vivere una fede salvifica, che dunque, come dire, non necessariamente deve esprimersi nella forma testimoniale, e quindi anche nella configurazione precisa che la vita del discepolo porta con sé, ma non per questo è una vita che è fuori dalla relazione con Cristo e dall'esperienza del passaggio, del traghettamento che questa relazione con Cristo rende possibile. Come dicevo all'inizio, questa è una riflessione che voleva aprire, no, chiudere, perché il cantiere è davvero, come dire, tutto da attivare e da portare avanti in questa direzione qui.
Ma l'Eucaristia non rientra in questa pratica di ospitalità?
Noi l'abbiamo fatta rientrare, ma con molti problemi, secondo me, perché appunto la logica dell'Eucaristia è proprio la logica del discepolato, appunto di quell'intimità con il Signore che è parte costitutiva del discepolo testimone, che appunto ha bisogno continuamente di essere ricondotto a quell'evento, diciamo così, oggettivo che è chiamato a testimoniare. E tutto il discorso, no, sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, cioè in realtà va in questa direzione, cioè l'Eucaristia è quel gesto simbolico, rituale, che mi mette di fronte ad un evento che mantiene la sua differenza e a cui io sono chiamato a rinviare. Ecco perché l'Eucaristia davvero mi costituisce continuamente come testimone, cioè appunto come persona che è chiamata a rimandare ad un evento che lei non, come dire, non possiede, non padroneggia, ma che mantiene la sua differenza, ecco, pur coinvolgendoti vitalmente nel diventare segno a favore di tutti di quell'evento. E, appunto, l'Eucaristia chiede, non a caso chiede un'iniziazione, ed è l'ultima tappa dell'iniziazione, anche qui
ci sarebbero la seconda,
tutti, ci sarebbero tutti i problemi da sollevare sulla scansione attuale che pone la cresima come ultima tappa, no? L'ultima tappa è l'Eucaristia.
Insomma, non voglio essere, però dico, è vero, in un mondo, dico, perfetto dovrebbe essere così, cioè no, è logicamente così, no? Ma obiettivamente mi viene da dire, cioè, tutto questo discorso di sacrificazione, non solo, cioè, non tutti quelli che fanno l'Eucaristia sono testimoni, cioè, nel senso,
certo,
sì, appunto, non tutti si vivono come testimoni.
Sì, ma certo. E questo è un problema, però.
No,
sì, cioè, noi, appunto, noi abbiamo reso l'Eucaristia, come dire, lo spazio più aperto di ospitalità. Perché, come dire, se c'è la festa del porcello e dobbiamo dare un segno di religiosità, ce lo dobbiamo a messa. Ecco. Ma facciamo, diciamo così, ciò che fa la Chiesa celebrando l'Eucaristia in quel contesto. L'Eucaristia è il sacramento dell'intimità profonda del discepolo con il suo Signore. Come dire, io sarei sotto questo profilo per ritornare a quella che nei primi secoli si chiamava la disciplina dell'arcano, cioè questa riguardava in particolare i catecumeni, cioè quelli che si preparavano a diventare appunto battezzati, essere battezzati, i quali erano accolti per la prima parte della celebrazione, cioè la liturgia della farò. E poi erano invitati ad uscire, le porte si chiudevano, rimanevano dentro appunto i discepoli per la liturgia propriamente eucaristica. Ma appunto non per decretare un'esclusione, ma per segnalare una differenza. E appunto io vorrei che oggi ci fosse qualcuno che, come dire, picchia contro la porta quando io da dentro l'ho chiusa per dire voglio entrare alla liturgia eucaristica, voglio entrare. Beh, oggi invece in genere la situazione è esattamente contraria, cioè sono tutti dentro ma non vedono l'ora di uscire fuori, ecco. Ma io non ve ne faccio una colpa, perché probabilmente questi qui non sono neppure chiamati a stare dentro.
Ma fondo sordine di anche a me certe volte. Speriamo che non sia presto.
Certo, ma dipende anche chi c'è, no? Però ecco, sempre in un mondo ideale. No. Ma d'altra parte oggi se non c'è l'Eucaristia non c'è niente. Non c'è nient'altro. E questa è la immensa povertà del nostro modo di essere Chiesa. La immensa povertà, che in altri contesti invece, come dire, non, è superata. A me piace sempre parlare di queste cose ai missionari, che mi capiscono subito, cioè capiscono subito che cosa voglio dire quando prospetto questo tipo di situazione, perché loro già la vivono, cioè loro già vivono questa esperienza di comunità cristiana come riguardante alcuni in un contesto che appunto non è cristiano, e quei qualcuno attraverso le tante forme della loro vita diventano effettivamente irradiazione dell'Evangelo e creano, diciamo così, delle ricadute sul contesto in cui vivono, che ad un certo punto diventano anche tangibili, cioè il modo con cui una presenza evangelica in un contesto la fa fermentare, la porta a configurarsi in un modo diverso, pur senza diventare cristiana in quella situazione. Cioè, è interessante sentire anche le esperienze dei missionari su esempio, che cosa diventa in determinate situazioni, circostanze, ad esempio l'Islam, quando entra in contatto con queste comunità cristiane che vivono in un certo modo, quali dinamiche si attivano all'interno dell'Islam stesso. Certo, poi questa cosa qui può venire pagata anche a carissimo prezzo, non a caso martire significa testimone, quindi essere testimone a volte significa proprio in determinati contesti essere martiri, ma nel senso letterale del termine, quindi non è qualcosa di tranquillo, però è un modo di essere chiesa che certamente si riallaccia in maniera più limpida all'origine.
E circa la contrazione sui sacramenti che dicevi prima, allora in questo senso è un po' un eccesso lo slogan di un po' di anni fa, senza la domenica non possiamo vivere.
Per i cristiani certo, per il discepolo certo. Certo, appunto come rientra nel DNA del discepolo testimone. In particolare proprio l'appuntamento domenicale.
Ma per gli altri no?
Per gli altri no. Appunto, che cosa vuol dire appunto per tutti senza il rapporto con Cristo? E come il Dio di Gesù Cristo non possiamo vivere? Questa è la domanda che occorrerebbe fare, che è una domanda veramente fondamentale, che vale anche per il discepolo, ma che poi appunto per il discepolo si declina in un certo modo.
Ma da questo discorso che facevi prima di senso che ha preso l'Eucaristia, no? Cioè, da come se ne esce fuori, mi viene da questa situazione, da questa condizione aggettiva che c'è.
Ma secondo me, appunto, se ne esce fuori, ad esempio, sotto il profilo liturgico, che è un aspetto, non è il tutto, ma sotto il profilo liturgico se ne uscirebbe fuori cominciando a proporre delle realizzazioni qualificate, belle, di liturgia della parola.
Però, cioè, mi viene da dire, quali sono le condizioni di una partecipazione a una cosa piuttosto che un'altra? Sono quelle oggettive? Cioè...
Ma la cosa interessante è che nei contesti in cui questo tipo di esperienza si è attivata, si sta realizzando, diciamo così, col tempo si crea la differenziazione delle presenze, no? Cioè col tempo diventa, come dire, esplicito che per te la forma, cioè, più coerente è quell'altra, piuttosto che appunto la celebrazione eucaristica.
Però la Chiesa ha questa, tra virgolette, fiducia nei propri, cioè nel senso,
il padre
è esatto,
c'era il Signore.
Sì, però
c'era il Signore che si fiducia, quindi dovrebbe.
Eh sì, però il fatto stesso che ci sia, adesso e poi io non conosco bene la condizione, però il fatto stesso che sia dogmatico, che chi vive in una condizione di separazione non può fare la comunione.
Ma sei sposato.
Sei separato. Ah, allora no.
Uno che ha già contratto un nuovo matrimonio. Ma lì per esempio è caldeggiata molto, diciamo, la partecipazione all'Eucaristia anche da parte delle persone che vivono una seconda unione pur non partecipando a un banchetto, insomma a una comunione in sostanza, no? E come dire, non è un po' un controsenso?
E certo che alla luce di quello che abbiamo detto finora è un controsenso. Ed è il problema che sottolineavo all'inizio, cioè il fatto che manca questo quadro che riesce effettivamente a
però nel nostro immaginario non regge il confronto una celebrazione dell'Eucaristia con una liturgia della parola, non regge il confronto perché la liturgia della parola non sappiamo cos'è, e di qua di certo c'è questa grazia che voleggia, che magari potrebbe anche, no?
Sì.
Nel senso che
ed è straordinario che a 40 anni dal concilio continuiamo a non sapere che cos'è, ad esempio la liturgia della parola, dove appunto fin dagli anni 70 nel dopo concilio fior di documenti, no, hanno prospettato questo tipo di attuazione in tour,
cioè, esistono esperienze avviate in questo senso?
Celebrazione della parola.
Sì, liturgia della parola. Nel senso, dire, sono cose che si, come dire, cioè no, non è che si improvvisano queste cose. Nel senso che la liturgia della parola ha, come dire, tutta una sua ritualità, immagino.
Come dire, gli stessi rituali non mancherebbero di per sé, è che non vengono sfruttati, ma pensiamo anche ad esempio alla questione del sacramento della riconciliazione. Se noi andiamo a leggerci i prenotanda, cioè l'introduzione al rito, vediamo che si fa tutto un discorso molto interessante. Anzitutto sull'inserimento del sacramento della riconciliazione dentro un contesto di liturgia della parola, sempre. Quindi già su questo siamo ampiamente fuori. E poi c'è tutta un'altra parte riguardante liturgia della parola senza il sacramento della riconciliazione, con carattere penitenziale.
Ma noi non sappiamo cosa farsene.
E certo. Non sappiamo cosa farcene, appunto, perché attraverso questa contrazione sacramentalistica,
il perdono è solo problema.
Se non fai il sacramento di riconciliazione, tu l'esperienza del perdono non la fai. Ma in realtà, appunto, quella è la forma del testimone, ancora una volta, di vivere il sacramento di vivere la riconciliazione. Perché, appunto, il testimone immediatamente nell'esperienza del peccato realizza il problema di una rottura anche con la comunità. Cioè, per il testimone non è strano andarsi a confessare dal ministro ordinato, perché la condizione di peccato in cui si trova è una condizione che appunto coinvolge la sua comunione con la comunità, che deve essere esplicitamente coinvolta. Appunto, fagli capire sta roba qui a chi non è dentro una prospettiva testimoniale. E dall'altra parte, appunto, Pensiamo del resto a che cosa accade sempre quando celebriamo la messa. La prima parte, la liturgia penitenziale, che per noi è un po' forte, cioè,
sì.
Vabbè, insomma, puoi mica iniziare subito sedendoti e ascoltando il profeta Isaia. Ci deve essere
due parole,
appunto, qualcosa che fa un po' da, come dire, introduzione, e allora ci mettiamo in liturgia penitenziale. Ma in realtà la forza delle parole che si pronunciano in quella liturgia è incredibile, cioè fanno emergere il fatto che la stessa celebrazione eucaristica ha dentro di sé una dinamica di riconciliazione. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E questo non è che lo diciamo appunto così, perché quel momento lì ha effettivamente un'efficacia di riconciliazione. Certo, poi appunto ci sono situazioni nella vita del discepolo che creano una rottura tale della comunione da esigere appunto di arrivare ad un gesto sacramentale perché quella comunione si ricostituisca. Ecco allora il sacramento della riconciliazione, che dovrebbe essere anche qui, come dire, in qualche modo l'estremo di un cammino, no? L'estremo di intensità di un cammino, e non invece l'unica forma.
Se dice solo una parola,
cioè pensiamo, ecco, ma avevo aperto questo discorso anche proprio per riferirmi, cioè, pensate cosa può voler dire la realizzazione in contesto appunto di comunità di liturgie della parola di carattere penitenziale, dove si fa esperienza, no, del potere di riconciliazione di Dio, a cui tutti effettivamente possono partecipare pienamente, appunto anche gli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione.
Mi veniva da questo, no? Quello che dici viene da sconvolgente, perché sconvolge l'ordine delle cose, così come noi le abbiamo recepite, nel senso che vabbè, il primo sacramento che noi abbiamo ricevuto non ce lo ricordiamo, e quindi la partenza nostra è la prima comunione, diciamo, no? Per cui è difficile, se non quasi impossibile, far sì che questa fede testimoniale e invece fede santifica non corrispondano con due categorie, serie A e serie B, perché tu parti dalla fine, non parti dall'inizio. Allora, se parti dall'inizio e capisci che la vita ti può presentare, puoi essere chiamato a due strade, non una più importante, l'altra meno, semplicemente, allora il senso lo trovi. Ma se tu parti dal fondo, è un chiudere una strada, e quindi c'è qualcuno, tra virgolette, più bravo, il primo della classe, qualcuno che invece è. E quindi già lì, secondo me, non so se arriveremo davvero ad un'evoluzione della nostra cultura, società, non so come definirlo, per cui si ritornerà così indietro che poi si ripartirà e tutto sarà più, non so se sarà così, però uno. Due, mettendomi, seppure sia possibile mettersi nei panni di altro, però ormai l'esperienza della separazione è così diffusa e le storie sono così molteplici che ci sono dei testimoni che magari hanno anche compreso di essere testimoni, che a un certo punto si trovano nella situazione di essere separati, e magari proprio perché cioè, la chiamata, la vita di coppia è una chiamata profonda, si rinnamorano, no? Allora cos'è per loro, no? Non so se mi sono spiegata. È vero che, come hai detto tu, la scelta matrimoniale è una scelta, insomma, matrimonio in chiesa in fondo è la forma. Ci si sposa in chiesa per 100.000 motivi e quasi mai per quelli giusti. È anche vero che nessuno ce lo spiega, perché voglio dire, quello che tu hai detto oggi, stasera, non lo so quanti fidanzati se lo sentono dire, quanti adolescenti se lo sentono dire, quanti bambini se lo sentono dire, perché la scelta del matrimonio parte dalla concezione che tu hai del matrimonio già quando sei bambino, io credo, no? Per cui tant'è che adesso tanti non vogliono più sposarsi perché iniziano già le generazioni che non ci credono più nel matrimonio, quindi chissà dove andranno a finire. Per cui da una parte non è una critica, è un'autocritica, no? Nel senso che quanto noi anche come laici e come chiesa, cioè non, insomma, tutti insieme, sappiamo testimoniare queste cose, per cui molti giovani non potrebbero che sceglierlo così il matrimonio, perché non hanno mica nessun altro... non hanno ricevuto altri strumenti. I corsi per fidanzati sono in molti casi, non ti dico quello che abbiamo fatto noi, cioè sono delle prese in giro, cioè sono, non so, delle sì, parliamo pure dei metodi naturali, ma è questo parlare di matrimonio, ma non so, cioè, o noi al primo incontro ci siamo trovati l'animatore, non so come chiamarlo, che sono detto, diciamoci la verità, voi siete qui per avere questo, che era una specie di tesserino dove ci mettevano un timbrino tutte le volte, se avevi un po' di timbrino potevi sposarti, cioè, per dire, no? Come, e quindi come, cioè, noi stiamo riflettendo sul bellissima questa cosa dell'ospitalità. L'ospitalità che però deve essere un'ospitalità vera. Cioè, io ti invito a casa mia e tu devi sentire che mi stai a cuore. Non devi, come dire, venire a casa mia e io ti dico, guarda, quella là è la stanza più bella, e lì mi dispiace, no, sono più bella. No, devi stare tutta a disposizione per il tempo in cui stai qua. Non sei un abitante di questa casa, se non vuoi. Però quello che c'è in questo momento è tuo. Questo mi affascina molto, ma mi chiedo come è possibile, cioè, com'è possibile concretizzarlo, no? E non rischiare che anche una strada grande come quella che tracciavi tu non sia interpretata come una strada di ripiego. Perché quello non si può, e quindi non so se.
No, ma è chiarissimo quello che dici, ed è il problema con cui dobbiamo confrontarci. Cioè, insisto ancora nel ribadire il senso del modo con cui ho iniziato, ecco. E appunto era un intervento che intendeva aprire e non concludere, perché su questo non c'è proprio nulla da concludere. Io credo che sarebbe già molto importante averlo presente come orizzonte, questo tipo di prospettiva, no? E però è chiaro che poi sono dinamiche molto complesse quelle che dovrebbero essere attivate. Dinamiche che, certo, devono coinvolgere in particolare anche l'autorità ecclesiastica, perché non è certamente la singola comunità parrocchiale o il singolo parroco che possono, diciamo così, riconfigurare la loro fisionomia in questa direzione in modo, come dire, solitario. Ci deve essere indubbiamente una presa di coscienza davvero ecclesiale che va in questa direzione. Io purtroppo, a me non piace molto il genere letterario della lamentazione, è un genere antico testamentario, non siamo nel Nuovo Testamento. Il testamento che si preferisce il genere del Magnificat, ecco, piuttosto quello della lamentazione. e tuttavia qualche volta è anche necessaria, nel senso che a me non sembra che la nostra autorità ecclesiastica, intendo soprattutto a livello italiano, stia effettivamente prendendo sul serio la nostra situazione e quindi cerchi effettivamente un ripensamento profondo. Cioè, io ho l'impressione che ci si illuda ancora che tutto sommato l'Italia è un paese cattolico, un paese
ritornerà cristiano.
È il paese, ma neanche ritornerà, insomma, è un paese in cui c'è ancora un'adesione sostanzialmente, come dire, diffusa, ecco, di massa, cosa che viene appunto distorta magari dai mass media, no? Che invece darebbero un'altra immagine rispetto a quella reale. Sono tutte espressioni che io ho sentito usare e che non sono semplicemente inventate da me. E questo mi sembra davvero molto illusorio.
Ma anche se poi, se ti interrompo, ma mi viene da pensare che poi, cioè, formalmente, quando la Chiesa parla ai cristiani, cioè, sui temi che mi viene da dire, della famiglia o della fecondazione, dell'aborto, mi pare che abbia paura di questi cristiani, nel senso che poi è molto, cioè, nel senso, che forse pur partendo da quel presupposto che dici tu, però allo stesso tempo dice, mi sembra che abbia una visione di armare questi cristiani, poi cioè, se non li indirizziamo, ma non dico nel senso a livello profondo di valore eccetera, ma poi dice a livello di
sì, no,
quasi dogma, di indirizziamo a dire devono fare così, chissà poi se fanno così, no? Cioè, nel senso,
ma
non so se è una visione
non di solo mia. Non solo, ma qual è il significato di questo insistere sul risvolto sempre, diciamo così, giuridico e legale delle questioni etiche? Mi spiego meglio. La questione appunto che viene sollevata non è l'aborto, è la legge sull'aborto. Non è il divorzio, è la legge sul divorzio. Non è la fecondazione assistita, ma è la legge sulla fecondazione assistita. Cioè, appunto, la grande preoccupazione è quella della codificazione giuridica, perché quella bypassa la disposizione della libertà. Questo è drammatico. Cioè, dal punto di vista cristiano, secondo me questo è drammatico, perché in qualche modo si rinuncia a interloquire con le coscienze e si passa attraverso, come dire, la scorciatoia del vincolo giuridico che bypassa la coscienza.
È per quello che sembra che la Chiesa poi, cioè almeno l'interpretazione che è, che sembra che abbia
poco. Quindi io, tu dici la Chiesa, ecco, io ho combattuto la mia piccola battaglia.
Difatti poi volevo farci una domanda.
La mia piccola battaglia. L'autorità ecclesiastica, non la Chiesa. La Chiesa siamo anche noi. Wir sind Kirche, il movimento adesso, noi siamo Chiesa. Quindi l'autorità ecclesiastica, non la Chiesa.
Però ecco, quello che volevo dirti era questo, no? Quando tu all'inizio dicevi il fatto che poi la Chiesa si divide in chiesa, discente, però dico, cioè, noi com'è che facciamo ad interpretare che cos'è la Chiesa, chi è la Chiesa, quando parla Tizio, parla la Chiesa, cioè nel senso.
No, certo, il compito del magistero è il compito della voce ufficiale della Chiesa. La voce ufficiale è una responsabilità enorme di per sé, che fa tremare le linee polsi, cioè quando tu parli come vescovo, come papa, tu hai il compito di essere la voce ufficiale, cioè devi appunto dire una parola che effettivamente riguarda tutte le coscienze cristiane, ecco.
Però,
e quindi capisci che lì è una responsabilità enorme, perché tu ti devi sempre chiedere: ma che cosa sto dicendo? Cioè, sto dicendo effettivamente l'Evangelo? Perché solo questo può riguardare in maniera vincolante tutte le coscienze cristiane.
Però la banalizzo, cioè nel senso, se parla, non so, Ernesto Rivero, parla Chiesa, se parla mio prete, che magari in quella predica dice una cosa che io dico, cioè, ma com'è possibile che mi dice una cosa così? No, cioè nel senso, parlo la Chiesa, cioè nel senso, in quella mia situazione, la mia criticità, cioè ha un valore o non ce l'ha? O non
certo, la criticità deve sempre avere un valore, cioè nel senso che la criticità è, anche lì non è una cosa cattiva, è semplicemente la serietà del nostro essere adulti e quindi consapevoli di persone che cercano delle ragioni nelle cose, quindi la criticità deve essere attivata anche quando parla il Papa, ma criticità non nel senso del gossip o appunto della critica così banale, ma cioè, è la domanda sul far emergere le ragioni per cui certe cose sono dette, sono affermate. Ecco, a tutti si deve chiedere ragione, anche al Papa, figuriamoci al parroco. Quando parla Ernesto Rivero, certo, è a suo modo è anche la Chiesa che parla, ma certo non è la voce ufficiale della Chiesa Ernesto Rivero. E tuttavia fa parte del coro, ecco. Cioè, ecco, la voce ecclesiale è una voce, si dovrebbe essere una voce sinfonica, dove appunto c'è la voce autorevole, poi c'è la voce carismatica, c'è la voce teologica, c'è la voce spirituale, sapienziale, ecco.
Quella canonistica ultimamente che esiste,
c'è anche voce canonistica, no, anche qui come emerge questa sinfonia di voci dove appunto ci sembra essere soltanto più un'unica voce, si dice quella dei vescovi, ma non è neanche vero questo, perché è quella del vertice dei vescovi, ma non dei vescovi, cioè appunto il presidente della CEI, e quella è l'unica voce. Ma anche qui la ricchezza dell'essere Chiesa dove va a finire? Ma fino a 30 anni fa non è mica così, Io non è che ne abbia un'esperienza diretta, ma legge saggi storici, cioè si rende conto che negli anni 70 questa molteplicità di voci della comunità ecclesiale era molto più evidente, era più attempato, che può testimoniare più la persona.
Da lì c'era molto di più, proprio lo scambio, se ne parlava, era anche apparentemente più conflittuale, però partiva sempre da una sorta di sintonia di rispetto delle altre posizioni, poi si poteva essere d'accordo, si poteva non essere d'accordo, ma comunque c'era di più questo.
Sì, sono un passo indietro velocissimo, e la soluzione, la proposta, il tema, così che hai sviluppato questa sera, che è conflitto
attorno all'ospitalità in modo particolare, e, come dire, è un po' diverso da quello che abbiamo approfondito la volta scorsa, no? La proposta che fa Bonaldi, no? E sulla riammissione, e sulla possibile discorso di riammissione dei sacramenti, ma uno, cosa ne pensate in due parole di questa sua soluzione? E poi due, non so se, perché mi sono alzato della già accennato lei, no? Il classico esempio che fa lui, no? La coppia felicemente sposata, uno dei due rimane abbandonato, no? Dall'altro coniuge che la lascia, eccetera, eccetera. Questo qua magari anche, magari ha vissuto il suo matrimonio con fede, con serietà, no? Che voleva essere testimone, no? Voleva essere, come dire, testimoniare la bellezza, la vita matrimoniale, si ritrova da solo, no? Questo qua non ha la vocazione del celibe. E si incontra un'altra persona con la quale comincia un'amicizia e poi magari dice, ma come dire, potremmo mettere su famiglia insieme, ovviamente si ritrova fuori dalla, diciamo, da una prospettiva della testimonianza, come abbiamo detto prima, no? E, come dire, questo caso qui che sembra un caso, però molte volte succede, no? Che persone che ha persone brave succeda questa cosa, no? Come dire, come si consiglia, è vero che non devono essere schematismi questi qui, cioè certo, o bianco o nero, però come si consiglia questa testimonianza che di fatto viene a non essere più resettare?
Okay. E fu sera e fu mattina, secondo giorno, nel senso che... cioè qui tu sollevi una questione che anche qui è abissale. La questione abissale è il ripensamento della dottrina e della teologia morale, nel senso che stranamente, mentre nel dopo concilio sul versante della teologia, diciamo così, sistematica, cioè quella che riguarda, che so io, appunto, la riflessione su Dio, su Gesù Cristo, sull'uomo in Cristo, si sono fatti dei passi in avanti enormi di rinnovamento e di riconfigurazione a partire dal primato della scrittura, no? Che deve essere fatto valere nella riflessione teologica. Come diceva Dei Verbum, che la scrittura è l'anima della teologia, sul versante della teologia morale, e quindi anche della dottrina morale, cioè siamo, non dico al punto del preconcilio, ma non è che ci siamo spostati poi tanto più in là, cioè noi continuiamo a utilizzare in questo campo delle categorie, appunto, come quelle di legge naturale, che so io, come dire, principi immutabili da cui si derivano i casi concreti. Ossia, su questo versante non abbiamo preso per niente sul serio il passaggio che tecnicamente si direbbe dalla metafisica alla storia. Cioè la metafisica come appunto un cielo di stelle fisse, di principi morali, rispetto a cui la mia vita, la tua vita, la tua vita sono semplicemente dei casi di applicazione, cioè è già tutto scritto e la tua vita, la mia vita deve rientrare in ciò che lì è scritto. Se appunto tu non sei un caso di applicazione, e allora sei un'anomalia e come tale appunto devi essere superata, ecco. Noi in teologia morale continuiamo a ragionare così. Eh, bypassando completamente la questione che in realtà le cose non funzionano affatto così. Cioè, nel senso che appunto la verità morale della nostra vita non si gioca affatto nel modo dell'applicazione particolare di un principio universale, ma la vita morale la verità morale della nostra vita si gioca appunto nel coinvolgimento della mia libertà e dunque della mia coscienza in una relazione effettiva con gli altri e con Dio in Gesù Cristo, se siamo appunto nell'ambito dell'orizzonte evangelico, che viene a plasmare i miei criteri di valutazione, di discernimento e anche il modo con cui appunto io poi do figura alla mia esistenza effettiva. Ma ecco, nessuna delle mie scelte può essere semplicemente un caso di applicazione di un principio prestabilito, perché in quel principio io non ci sono. E appunto è bellissima la formula che usa Teobaldo per dire il tipo di rapporto che Cristo attiva nei confronti appunto degli uomini. Dice Teobald, riferendosi appunto a Gesù Cristo, l'unico che genera una moltitudine di unici. Cioè appunto la relazione con Cristo mi rende unico, non mi rende il caso particolare di una norma generale. Come invece la nostra teologia, anche dottrina morale, sono ancora tutte impostate così. Per cui prendiamo il caso appunto l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Noi l'abbiamo fatta diventare un principio immutabile, appunto, una stella fissa, mentre invece è una buona notizia, è una promessa. Cioè, il vincolo di quelle due libertà con la loro storia sono messe nelle condizioni di poter valere incondizionatamente se stanno dentro quell'orizzonte di legame appunto con Dio e con Cristo che la fede santifica attiva. L'indissolubilità noi l'abbiamo fatta diventare una spada,
è indissolubile,
cioè una minaccia, ma è una promessa. È una promessa, è indissolubile quel legame, l'incontro di quelle storie. Certo, la storia, l'incontro di quelle storie non è predeterminato e non è, come dire, assicurato una volta per tutte. E quindi la storia effettiva di quelle persone non può essere considerata una variabile indipendente alla questione. Cioè, appunto, succeda qualunque cosa in quella storia, lì ci deve essere il caso particolare di applicazione di un principio universale. Ma a volte non esiste più il legame. Non esiste più il legame, perché uno dei termini del legame, con la sua storia, non c'è più. È altrove, ma non perché è morto, ma perché è altrove. La sua storia lo ha portato altrove. Cosa vuol dire allora questo? Sulla realtà effettiva di quel legame, orientato all'indissolubilità come promessa, ma di quel legame non c'è più. Ecco, cioè, su questo bisognerebbe riflettere. E perché non c'è più? Cioè, qual è il cammino di storia personale che ha portato lì? Ecco il discernimento dei motivi e anche il peso delle responsabilità. Ci sono responsabilità che appunto certamente mi precludono, a volte non solo il vivere in un contesto di fede testimoniale, ma addirittura di fede salvifica. Cioè, il discorso sulla fede salvifica non è il discorso su Babbo Natale. La fede salvifica è esigente, perché il Vangelo è esigente. E tuttavia è una storia che lì è attivata, anzi sono due storie. Quell'articolo di Bonandi cerca in qualche modo di chiamare in causa questa prospettiva qui, appunto di uscire da un puro formalismo legalistico, mettendo invece in campo la libertà e la sua storia nel rapporto. E Bonandi è stato, per quell'articolo, è stato cazziato dall'autorità ecclesiastica.
Ma anche dalla Chiesa.
Perché no? Sì. Perché chi tocca determinati temi muore. Oggi ci sono due campi che sono intoccabili: la sessualità, tutto il contorno, e la questione del rapporto con le religioni non cristiane. Chi tocca questi due campi muore. Fino in questo momento la mia ricerca mi ha portato al problema.
Sei orientato.
E capisci che qui sì, appunto, fatto che aprirsi di prospettive, no, inedite. Ma appunto la cosa sorprendente è che non si riesca a vedere come nell'Evangelo c'è già tutto questo. Cioè, appunto, non è che dobbiamo inseguire, no, si dice la Chiesa non deve inseguire le mode del momento, ma non è inseguire la moda del momento, è far funzionare un originario evangelico che una certa storia ha incrostato, ha seppellito sotto questo, appunto, questo schermo metafisico giuridistico. Questo però è il genere delle lamentazioni, che è un po' frustrante, però qualche volta bisogna anche dirselo, nel senso che è comunque, fa parte della realtà con cui abbiamo a che fare.
Che però da una parte viene da dire ci vuole, perché sennò poi tutto diventa relativo.
No, ma chiaro, cioè non, come dire, non è che questa prospettiva faccia saltare l'esigenza né del comandamento né della norma, ma il problema appunto è come io faccio funzionare questa esigenza del comandamento e della norma. Cioè la faccio funzionare per esonerare la coscienza e la libertà dal suo discernimento e dalla sua scelta, o la faccio funzionare per sorreggere e sostenere evangelicamente quel discernimento e quella scelta? E questo è il punto. E salvo miglior giudizio, io ritengo che solo questa seconda modalità è corrispondente all'Evangelo. Cioè, tutta la polemica di Paolo sulla legge vorrà pur dire qualcosa. Cioè, è questo. Bisognerebbe iniziare, non so, a deve convincere che fossero delle coppie a fare la teologia del matrimonio, della sessualità. Potrebbe già essere, come dire, un sommovimento interessante della cosa, perché anche qui c'è qualche anomalia sulla teologia che noi utilizziamo, è fatta quasi esclusivamente da celibi. Che appunto, come i farisei di cui parla Gesù, pongono sulle spalle delle persone dei pesi che essi non toccano neppure con il dito. Ecco, avevo promesso di aprire, così ho fatto.
Va bene,
grazie mille.